Dopo il video e finalmente dopo una ventina e più di minuti di saluti e presenze istituzionali è il turno del nuovo sovrintendente e direttore artistico del Teatro alla Scala, Fortunato Ortombina, quindi fortunato di nome e di fatto perché è arrivato ai piani alti del più grande teatro lirico italiano, facendosi strada nel balletto dei sovrintendenti e dei direttori artistici.
Signore e signori, buongiorno. In questa stagione, come potete immaginare e sapete, mi è stata in gran parte consegnata da Dominique Meyer e poi diciamo nel corso di questi mesi abbiamo dovuto fare dei correttivi per cercare di arrivare ad un obiettivo, e quindi ringrazio veramente tutti e soprattutto ringrazio quelli che hanno lavorato di più alla stesura di questa stagione, non solo per la competenza ma anche per la pazienza. Allora, quello che parlavamo della Scala e della città, io ho sempre detto che l'obiettivo che ci poniamo, che mi pongo, e quello è un sogno, che fra qualche anno non potesse esserci più nessun milanese che potesse dire non sono mai stato alla Scala. Questa è l'ambizione di questa, e naturalmente questa ambizione passa attraverso quella che è l'essenza della Scala, con quel dovere di eccellenza ma anche coscienza di quello che è. Il sindaco ha parlato molto bene di un ruolo politico della Scala per la città, e non solo della Scala per la città, ma della Scala e anche del teatro lirico in Italia. Anche a me piace sottolineare questa conquista, l'idea che un terzo degli spettatori siano sotto i 35 anni, è una cosa, io la trovo una cosa meravigliosa. Allora, i titoli d'opera. Una Lady Macbeth del distretto di Mtsensk di Shostakovich, poi Götterdämmerung e tutto il Ring, due cicli del Ring, poi Turandot di Puccini, Pelléas et Mélisande di Debussy, Nabucodonosor di Verdi, Carmen di Bizet, Lucia di Lammermoor, Elisir d'Amore, Traviata e Faust di Gounod. Questi sono i titoli d'opera. L'Elisir d'Amore è il titolo che facciamo, con l'Accademia. Il maestro Chailly dirige Lady Macbeth in Mtsensk e poi Nabucco a Primavera. Ora oggi sono felicissimo dell'applauso che abbiamo fatto tutti insieme prima al maestro Chailly. Questa è l'ultima conferenza stampa che fa nella veste di direttore musicale, ma insomma questi anni di direzione musicale, come ho detto, sono un breve segmento rispetto al lungo arco temporale che ha legato il maestro Chailly a questa città e alla Scala. Cioè siamo quasi a 50 anni, 47 per la precisione, e devo dire, quello che ha caratterizzato la presenza in tutti questi anni, attraverso tutti questi anni di Chailly, non si tratta solo di un arco temporale lungo, ma si tratta di un ambito stilistico molto ampio, cioè è difficile trovare direttori che abbiano percorso autori di ambiti linguistici, stilistici e culturali diversi.
Nel raccontare la prossima stagione scaligera Ortombina non ha poi di fatto separato il suo racconto da quello del direttore musicale Riccardo Chailly, che per l'ultima volta presenta una stagione del suo teatro.
Tengo a sottolineare quanto questo titolo di Shostakovich, che per le persone della mia generazione è assolutamente considerata una delle quattro opere più significative del Novecento, cioè è un'opera che noi abbiamo studiato a scuola, all'università, ma che era rarissimo poterla vedere in Italia, è arrivata molto tardi, però è assolutamente un capolavoro che comprende tutta la sofferenza di quest'uomo perseguitato che era Shostakovich, e comunque diciamo che arriva il maestro Chailly riconoscendo veramente, decretando proprio definitivamente il valore straordinario di quest'opera che facciamo il 7 dicembre di quest'anno. Maestro Chailly.
Hai sottolineato la mia età? Se parti dal 78. Comunque la prima opera non era Due Foscari, scusa la correzione, ma era I Masnadieri.
Giusto, era la
quindi
seconda.
Quindi mi ha portato fortuna, perché la seconda, sì, è stata, certo, I Due Foscari. No, l'idea di Lady Macbeth è chiaramente importante sottolinearne il valore non solo artistico, ma della proposta stessa dal punto di vista della consapevolezza. Un testo difficile, un soggetto urticante, un'opera che va in prima serata in TV su Rai 1, come ormai l'ha sottolineato 10 anni, mi ha fatto sentire molto responsabile, perché questa sarà la mia 12ª inaugurazione, quindi sono stato molto parte delle sue dirette televisive. Ma perché lo dico? Perché è un capolavoro imprescindibile del Novecento, ma tratta un argomento molto scabroso, chiaramente, quindi andiamo tutti in onda in orari ancora legati ai giovani, insomma, è un'opera che ha bisogno di coraggio e di assoluta convinzione. Sicuramente il cast e il regista sono di interessantissimo valore, Barkatov come regista e poi Serena Yacoubian come protagonista, è una delle più note Lady Macbeth oggi in Europa. Secondo me sottolinea il valore assoluto di questo grandissimo progetto. È chiaro che è un tema che impone la morte di quattro personaggi, perché di questo si parla, ci sono quattro persone che vengono a mancare alla fine dell'opera, non toglie da un punto di vista prettamente musicale il senso del coraggio di un giovane Shostakovich, perché ricordo che era la seconda opera dopo Il Naso, un testo di Gogol, e poi è stato secondo me molto importante poter pensare a questa opera viaggiando su valori che vanno oltre quello che può essere l'elemento scabroso della storia stessa, ma proprio il valore musicale, è un valore che sconcerta a volte, perché alterna, come il mio amatissimo Kurt Weill, che dirigo in questi giorni alla Scala, domani sera sarà la quinta recita, cioè Shostakovich adopera esattamente un linguaggio che spesso può sembrare, non dico banale, ma facile, ha delle idee assolutamente, per l'epoca in cui l'opera è stata scritta, assolutamente stravolgenti. Quindi io spero che questa idea di questa inaugurazione venga non solo apprezzata, ma vissuta per quello che rappresenta per tutti noi come valore artistico del Novecento.
Quindi soprattutto Shostakovich per il 7 dicembre, ancora Fortunato Ortombina.
L'opera è del 34, poi dopo pochi anni viene bandita da Stalin perché aveva troppo successo, quando ha visto che ovunque aveva capito Stalin, che era uno che seguiva molto la musica come quasi tutti i dittatori, aveva capito che stava per succedere qualcosa che usciva dal suo controllo, e quindi ha fatto uscire un articolo sulla Pravda, e dopo 2 anni di enormi successi quest'opera scompare. Poi muore Stalin nel 1953 e rimette mano a quest'opera, assumendosi anche un pochino delle critiche che erano state fatte all'epoca, e quindi insomma trovo assolutamente giusto e doveroso che il maestro Shahi esegua quest'opera nella prima versione, quella che era stata scritta nel 1934. Ma qui insomma i nostri archivi, che stiamo molto sistemando e cerchiamo di rendere il più possibile operativi, ci hanno rivelato una lettera dei nostri predecessori Antonio Ghiringhelli e Francesco Siciliani alla fine degli anni 50. Erano anni di intensi rapporti e molto segreti anche fra l'Italia e la Russia. Sono gli anni in cui c'è Togliatti che va e viene, insomma, quanto era intenso il rapporto all'epoca, segreto e poco dichiarato, fra l'Italia, la Russia, in particolare Milano. E allora sanno che Shostakovich, vengono a sapere insomma che Shostakovich sta scrivendo di nascosto a casa sua la revisione della Lady Macbeth, e Francesco Siciliani prende carta e penna e scrive a Shostakovich pregandolo di aiutare la Scala ad avere la prima assoluta della seconda versione. Questo ring che stiamo facendo adesso, con esiti alterni, diciamo, pure dal punto di vista, insomma, ci sono recensioni, come sempre, chi ne scrive bene, chi ne scrive male, ma la cosa impressionante di questo ring è la reazione del pubblico. Questo mi fa impressione. La cosa più impressionante di questo ring è Milano, è la Scala. Cioè vuol dire che per tutte queste storie che raccontiamo, ad un certo punto la gente si riconosce in questo luogo, lo riconosce proprio come un tempio della sua propria civiltà, ed è quello che stiamo vedendo con il ring. E quindi il pensiero che viene da fare per il futuro è che, come dire, il ring tante volte così viene vissuto in teatro come una cosa che ogni tanto si deve fare, no? E forse è arrivato il momento, per come è cresciuto il pubblico insieme al teatro, è arrivato il momento di farlo più spesso, ecco, e quindi questo sarà uno dei programmi per i prossimi anni. E poi l'anno prossimo saranno 100 anni dalla prima mondiale di Turandot, e quindi celebreremo questo anniversario riproponendo lo spettacolo di Davide Livermore con Nicola Luisotti a dirigerlo. Avremo Anna Pirozzi ed Eva Plonka nel ruolo della protagonista, così come avremo Roberto Alagna e Angelo Villari nel ruolo del tenore.
Riccardo Shahi, perché porterà alla Scala un Nabucco, come piace a lui, con una curiosa aggiunta.
Poi arriviamo al Pelléas et Mélisande. Pelléas et Mélisande che vedrà il debutto di Romeo Castellucci alla regia, al debutto alla Scala di Romeo Castellucci, e lo spettacolo sarà diretto dal giovane francese Maxime Pascal. Questa è di fatto la terza produzione nuova della stagione. Poi Pelléas et Mélisande, anche qui cioè gli aneddoti e la storia rispetto a Milano è lunghissima per tutte le opere, non si finirebbe mai. No, qui c'è la storia divertentissima. 1908 si fa la prima alla Scala diretta da Toscanini e non si sa se Debussy viene o non viene. A un certo punto Toscanini si stufa, gli scrive lui, gli dice: maestro, la prego, venga, venga, venga maestro, e così quando siamo qua facciamo insieme quei cambiamenti che pensavo di fare alla partitura, dice. E così non venne, non si è mai fatto vedere. Poi arriviamo all'altro appuntamento che è qua, insomma non devo dirvi che il Nabucco l'ha detto anche il nostro sottosegretario prima, il Nabucco che nasce a Milano. E qui abbiamo di nuovo il maestro Chailly, con però una versione che vede che ci farà sentire della musica che qui non abbiamo mai sentito, ossia che sono con i ballabili della versione che nel 48 fu fatta a Bruxelles. Cioè nel terzo atto del Nabucco, che si rappresenta in una delle sette meraviglie del mondo, i giardini pensili di Babilonia, dopo il coro è la Siria una reina, vengono eseguite queste danze. E qui cedo di nuovo la parola al maestro Chailly.
Secondo me l'idea per me era di tornare su Verdi, avendo diretto tanto Verdi in questi anni, alternando appunto gli squarci di interesse per il Novecento storico. Non si poteva pensare a Nabucco senza un cast eccezionale, di eccellenza. Avremo un cast meraviglioso, su cui io punto chiaramente tantissimo, ma anche sulla regia di Talevi, che è una presenza importante, che debutterà in questo teatro e col quale ci stiamo intendendo molto bene, sull'impostazione di un Nabucco magari molto meno prevedibile rispetto alle abitudini del passato. Sicuramente la novità dei divertissements, così li chiama Verdi, composti per la Monnaie di Bruxelles 6 anni dopo, sono 10 minuti di musica che non si conosce, ma secondo me che arricchisce questa proposta, che sarà sicuramente basata sull'edizione critica stampata a Ricordi, ma si aggiunge la scoperta e l'ufficiale stampa di Ricordi dei divertissements per la prima volta in una versione scenica.
Altre opere in cartellone per il 2025-26, e ce ne parla ancora il sovrintendente e direttore artistico.
Poi abbiamo Carmen. Carmen è anche questa una nuova produzione, arriva alla Scala dopo essere, poiché è coprodotta con il Teatro Real di Madrid e il Covent Garden, dove è già stata rappresentata, con la regia di Damiano Micheletto. È una coproduzione che vede il ritorno alla Scala a dirigere un'opera dopo parecchi anni del maestro Myung Woon Chung. E anche qui abbiamo due compagnie di canto, abbiamo Vittorio Grigolo come Don José, la Clementine Margain come Carmen e così via. E questa è l'altra nuova produzione della stagione. Poi abbiamo una ripresa, La Lucia di Lammermoor, nell'allestimento di Anis Kokos, che avevi diretto tu, se non sbaglio,
certo.
La prima, no?
Quindi
non,
è una... sbaglio,
no? Non sbaglio, ma ero ancora lontano da qui. E dirige Speranza Scapucci e nel ruolo della protagonista avremo la Rosa Feola. Poi lo spettacolo con l'Accademia sarà fatto sull'Elisir d'Amore. Dirige Marco Alibrando e la regia sarà affidata a Maria Mauti. Un cambiamento che abbiamo fatto rispetto alla stagione che mi era stata consegnata sarà quello del Faust di Gounod, con il ritorno di un altro direttore, Daniele Rustioni, che torna con noi dopo un po' di anni, in uno spettacolo di Johannes Herald che facciamo in coproduzione con il Palau della Musica di Valencia. Questa è la stagione lirica.
della volta, per concludere, perché le voci importanti erano poi tre, quelle per il nuovo cartellone, il direttore del corpo di ballo, Frédéric Olivieri.
Buongiorno a tutti, sono molto felice di incontrarvi, sono molto anche orgoglioso di presentare la stagione del balletto. L'idea è veramente di avere una programmazione di estrema qualità per il pubblico e per gli artisti della compagnia. Sono partito con tre obiettivi precisi. Uno era veramente il primo, era presentare dei titoli straordinari, balletti straordinari. E questa è la parola veramente straordinaria, è molto importante. E avere dei titoli nuovi per il teatro, cercare di portare novità e creazione, idea, stili diversi sulla danza contemporanea e continuare l'approccio che avevo in passato e che continuo adesso, di portare la compagnia, che sia artisticamente e tecnicamente, a usare, a vedere, a sviluppare la forza, la capacità, la versatilità che c'è in questa compagnia, che è una compagnia attualmente meravigliosa, che può ballare tutto. Dunque, questo è il secondo obiettivo, sono partito da lì. Dunque, il primo di tutti, veramente balletto straordinario, l'evento della stagione del balletto è per la prima volta il nome di Pina Bausch. Pina Bausch non è stato mai il repertorio del balletto della Scala, mai. E dunque è venuto qui nel 73 con sua compagnia, con Taktov, ma la compagnia non ha mai avuto la possibilità di presentare un balletto. Dunque questo è veramente il primo titolo che ho lavorato immediatamente per provare di avere, e l'ho avuto, con una disponibilità veramente importante da parte della Fondazione Bausch, e che in generale questo balletto mettiamo anni per avere. E dunque questo è veramente l'evento della stagione, con la sacra della primavera. Altri titoli nuovi e con il coreografo che non è neanche mai venuto, Johan Arin, che è veramente un coreografo, è un esempio, è un leader del suo stile, è molto particolare, e anche questo la compagnia dovrà affrontare una sfida, questo stile, questo lavoro con questo coreografo. Jean-Christophe Maillot, direttore del balletto di Monte Carlo, mai venuto qua, presenterà anche un suo balletto per la compagnia. E avrei di nuovo Christopher Whedon e Wayne McGregor, questo un po' con dei titoli nuovi, mantenendo anche dopo il lavoro che abbiamo nella stagione. Dobbiamo avere assolutamente questi capolavori che abbiamo in repertorio classico. Dunque ho lavorato molto su avere tre titoli di balletto classico del repertorio diversi. Dunque la stagione aprirà con La Bella Addormentata, balletto creato per la compagnia da Rudolf Nureyev, per Carla Fracci, e questo è molto molto importante, che questo balletto rimane a repertorio e ritorno fra tante qualche anni che non era presentato. E Scene e costumi di Franca Squarciapino, è un balletto sontuoso. Ha due altri balletti, arriverà in stagione al mezzo di luglio e in settembre ci sarà il Don Quixote di Rudolf Nureyev, anche un balletto brillante, che questo monterà le capacità della compagnia, anche la brillantezza e le forze che abbiamo in teatro. E in settembre il balletto romantico per eccellenza Giselle. Questi sono i tre balletti, e finiremo con una grande prima. Il balletto si chiama Minus 16 di Johan Arin, è un balletto veramente straordinario. Sono molto felice di portare questo balletto, perché è un balletto che dà potenza, gioia, c'è una vera creazione, solo di vedere, da tanti anni l'ha fatto, ma anche qui non è mai potuto essere potuto presentato per questa compagnia, e dunque c'è anche la partecipazione del pubblico in questo balletto.